immagine, tenteremo una risposta. Prima di arrivare lì con alcune importanti conclusioni, partiamo dalla prospettiva del timore del Signore. Io ho preso della traduzione della Bibbia che ha fatto gli ebrei del Salmo 111, dove loro al posto del principio mettono il fondamento della sapienza è il timore di Dio. Esso rende assennati tutti quelli che osservano i progetti. La lode del Signore dura in eterno. Preso la traduzione che ha fatto gli ebrei della Giuntina, per chi interessa. Sono dei testi interessanti dove è un altro tipo di prospettiva, un altro tipo di traduzione. Ma come intendere, siamo nella prospettiva ebraica, il timore del Signore? E poi è molto interessante qual è la loro chiave di lettura, perché loro dicono: il timore del Signore è la coscienza della distanza tra noi e Dio. Qui è molto, ripeto, interessante come prospettiva. A me questa è la loro interpretazione, ha aperto un mondo enorme. Io ho aggiunto, quindi possiamo dire che il timore del Signore è la coscienza amorosa della distanza tra noi e Dio. Partiamo un po' da questa affermazione e esistiamo a questa affermazione. Dopo vedremo che anche da noi in Occidente ci sono state esperienze del timore del Signore in un'altra forma. Fanno così, riusciamo già a capire alcune situazioni. Una prima situazione che riusciamo a capire è un po' quella famosa diatriba che leggiamo in Matteo 23:1-12. Quando Gesù dice, allora Gesù si rivolge alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti, difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché non solo il vostro maestro. E voi siete tutti fratelli, e non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Troviamo quindi la stessa identica logica che descrivevamo prima, no? Quindi chi si abbassa sarà innalzato, chi si esalta sarà abbassato. E cerchiamo un po' di capire come mai. Anzitutto, la via che traccia Gesù è la via dell'essere piccoli e la via quindi che conduce proprio al timore del Signore. Questo è un aspetto molto importante. Riusciamo già a vedere invece che dall'altra parte il movimento, non analizziamo il testo di Matteo, solo qualche spunto, però passatemi il termine, il movimento degli scribi dei farisei va in direzione opposta rispetto alla via che traccia Gesù. Così, a prima vista, Gesù traccia una via lì per essere piccoli, per arrivare al timore del Signore, dall'altra parte sembra tutto il contrario, non il timore del Signore, ma l'affermazione di noi stessi, espressione appunto di orgoglio. da questo punto di vista riusciamo anche a capire forse come mai proprio i più grandi peccatori, come dicono nel testo tanti santi, di fatto sono quelli che occupano i posti più alti in paradiso. Perché? Perché difficilmente un peccatore, anche se perdonato, davanti a Dio alza la cresta, ha toccato con mano la sua miseria, quindi è molto difficile. Tenderà che cosa? A non esaltarsi, a farsi piccolo. Perché? Perché insomma quello che ha fatto è almeno sotto gli occhi di Dio, sotto i suoi occhi. Quindi riusciamo quindi a intuire come mai. Dall'altro lato il pericolo che anche Teresina aveva capito molto bene. E chi non ha fatto certe cose, non dico che il Papa dice che ci sono i registratori, però è fregato. E questo è l'altro problema, perché ci sono di fatto persone che non hanno fatto niente di particolare o di grande o di così peccaminoso e sono più svantaggiati. Questo è un altro aspetto da considerare. Teresina risolverà, tra virgolette, il problema dicendo: il Signore mi ha perdonato in anticipo, quindi riconoscendo in potenza di essere peccatori, ed è una strada, ed è un passo. Ma a mio giudizio è un passo, ad esempio, un primo, ma occorre fare un altro passettino. Prima di fare un altro passettino, tornando un po' indietro, Teofano il Recluso ha una grande coscienza, il vescovo Teofano il Recluso, ovvero dice: per quanto riguarda la lotta contro le passioni, e noi per passioni non intendiamo solo intenso moralistico scettico, mettiamoci le nostre debolezze, fragilità, ferite, inconsistenze, mettiamoci tutto quello che vogliamo. È necessario, ma non basta il nostro sforzo. Occorre attendere la grazia di Dio. Quindi solo quando c'è la grazia di Dio possiamo e siamo in grado di vincere le nostre passioni. Se vogliamo, anche Santa Teresa di Gesù Bambino in Occidente ha avuto la stessa identica intuizione. Ad esempio, quando sul letto di morte confida una suora che se per un momento attribuisse a se stessa una virtù e quindi non riconoscendo che è un dono di Dio, ecco che sarebbe caduta subito nella disperazione, perché quell'atto di superbia l'avrebbe portata contro Dio, invece anche chissà che cosa. Però lei aveva intuito molto bene, quindi è necessario il nostro sforzo, tuttavia occorre anche riconoscere che ogni vittoria viene dal Signore. Rendimento di grazie. Ecco un altro passo: saper attribuire al Signore le nostre vittorie, quindi con povertà spirituale, ma con spirito di ringraziamento. Grazie Signore, saper fare questo riconoscimento. E tuttavia ogni spiritualità, ogni carisma, come diremmo, ha sviluppato una via. Per che cosa? Per abbassarsi, così come ha fatto Gesù, così come ci viene descritto nella lettera ai Filippesi, per cui ogni spiritualità l'ha elaborata. E qui veniamo a un terzo passo che a mio avviso è decisivo. Questo terzo passo in particolare l'ho preso da una venerabile che non ha mistica, che non ha preso piede, però a mio giudizio ha avuto un'intuizione spirituale molto acuta, e possiamo proprio trarla da questo testo della lettera dei Filippesi, ovvero non considerare come virtù proprie o proprietà private i doni di Dio, abbiamo già visto. Secondo luogo, non considerarli come un pulpito che ci pongono al di sopra degli altri. E questo è un altro passaggio fondamentale. Cosa vuol dire in concreto? Lei a un certo punto farà una lettura. Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha visto l'anno scorso, ha risolto il problema con la maternità e la paternità spirituale, e questo ci sta. Questo passo, a mio giudizio, va un po' a completare questa visione, e ad un certo punto lei commenta il miserere, ma ponendosi totalmente dalla parte del peccatore, quasi come l'avesse fatto lei stessa tutte queste cose. Quindi rinunciando, non considerando come un tesoro quelle virtù, quei doni, quei meriti, quelle vittorie, come un tesoro che la ponevano al di sopra degli altri, ma anzi, un po' come Gesù e Papa Benedetto, ultimamente Francesco ha avuto un'espressione che ha un po' scandalizzato qualcuno, diceva di fare Paolina come visione, facendosi tra virgolette maledizione, quindi chiedendo perdono, mettendosi dall'altra parte. Poi è il Signore che deve riconoscere come ha riconosciuto, e come quando celebriamo la messa, ad un certo punto diciamo: riconosci nell'offerta della tua chiesa. Tu devi imparare, tu devi riconoscere. Quindi ha questa importante prospettiva. Quindi rinunciare, non prendere qualcosa che ci pone al di sopra degli altri. Forse questo atteggiamento possiamo vederlo in una certa misura proprio il Papa Francesco, dove, per quanto possiamo vedere noi, percepire noi, poi non sappiamo, però come possiamo percepirlo e vivere, almeno io, non si pone al di sopra di il ruolo c'è. E questo non è dubbio, ma questo non lo va a porre, non è utilizzato da lui come un pulpito o come una sorta di rialzo nei confronti degli altri. Potrebbe farlo, io sono il Papa, punto, ma non lo fa. E questo, ripeto, è un atteggiamento interessante, spirituale, molto importante. E qui possiamo attingerlo proprio dalla lettera ai Filippesi. Perché? Perché chi ha fatto così è stato Gesù, che non ha considerato un tesoro geloso l'essere uguale a Dio, ma ha spogliato se stesso. Ed è molto bello in quel commento che fa il patriarca delle Chiese Unite di Russia, Kirill, nel suo testo La parola del pastore, edito dall'editrice Vaticana, che ve lo consiglio di leggere perché è veramente stupendo, dove ad un certo punto, quando parla della preghiera di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato, lui ha questo commento, secondo me bellissimo, dove dice: Gesù gli ha sperimentato l'abbandono di Dio, e fin qui niente. Ma poi dice: era lui stesso Dio. Come ci spieghiamo questa cosa? Quindi ha rinunciato in un certo senso anche alla sua divinità, ma per che cosa? Per andare con l'ultimo uomo più lontano, più distante. Per cui nessun uomo, per quanto è felice, può dire: di essere solo e senza Dio. E ancora una volta l'immagine del buon pastore che va alla ricerca della pecorella perduta. Quindi ha questa immagine molto efficace della rinuncia di Gesù anche del suo essere Dio, tanto è vero che sperimenta nella sua umanità l'abbandono, ma non fine a se stessa, per andare a prendere l'ultimo uomo, il più distante. Quindi, se vogliamo, questo fattore della rinuncia possiamo trovarlo tranquillamente proprio dove? Proprio all'interno della stessa esperienza di Gesù. Ma abbiamo posto le premesse, forse abbiamo compreso, soprattutto guardando a Cristo, che prima di tutto si è fatto Lui piccolo, si è abbassato Lui. È Dio stesso che in Gesù si abbassa e si fa piccolo. E forse qui abbiamo una prima importante risposta alla domanda iniziale. Ma per comprenderla meglio attingiamo, a mio giudizio, nuovamente dalla tradizione ebraica. Allora, so che alla fine di questo pensiero che dirò, tutti abbiamo in mente Teresa di Gesù Bambino. Questo cosa ci fa pensare, almeno cosa mi ha fatto pensare? Che un'altra volta, per l'ennesima volta, Santa Teresina, quello che inganna è il suo linguaggio troppo semplice. In realtà ha dei pensieri molto profondi, geniali, che forse non siamo ancora riusciti a cogliere fino in fondo, purtroppo ci spiazza il suo linguaggio semplice e quindi costituisce un'oggettiva difficoltà. Questo, ripeto, lo attingiamo per far luce dalla tradizione ebraica. Quando chi era a Milano, che l'ho fatto incontro a Milano, ho la pazienza perché l'ho già detto lì e lo risentirà. Quando noi celebriamo la grandezza di Dio? Quando contempliamo il creato e Dio quindi ha fatto tutte queste cose grandi? No. Quando fa un miracolo che rompe le leggi della natura? No, no, perché si sa che Dio può fare queste cose. Quando c'è un discorso tanto sapiente che ci fa rimanere a bocca aperta e che non riusciamo a comprendere e a capire fino in fondo? No. E ad un certo punto proprio un rabbino utilizzava questo esempio e diceva: facciamo un esempio, immaginiamo un bambino che sta costruendo la cuccia del suo cane e non ci riesce. Allora immaginiamo Dio che arriva e lo aiuta a costruire la cuccia del suo cane. E diceva: lì celebriamo la grandezza di Dio, nel suo sapersi fare piccolo. Ecco quando noi celebriamo la grandezza di Dio, quando Dio si fa piccolo. E qui a mio giudizio è molto illuminante, almeno dal nostro punto di vista, che riusciamo a comprendere, ripeto, diceva un bambino, un ebreo che non credeva in Gesù, che non accoglie la rivelazione di Gesù, quindi in Cristo, è loro tradizione ebraica, l'eco che ne ha in noi. Riusciamo quindi nell'incarnazione e nell'abbassarsi di Gesù sulla croce. Ecco come mai Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: il figlio dell'uomo sarà glorificato, dice proprio sulla croce, perché si rivela l'amore di Dio, ma stando anche alla tradizione ebraica, perché è il massimo della piccolezza e dell'abbassamento. Quindi abbiamo già una importante risposta. Perché, tornando al brano di Matteo, sì, chi si esalta non arriva a conoscere Dio? Perché ha un movimento contrario. contrario al movimento stesso di Dio. È sì un peccato, ma è qualcosa di più, è un andare proprio contro l'essere di Dio, andare in direzione contraria a Lui. Peccato di Adamo era un qualcosa di contrario a quella che era ed è la direzione, il movimento, la grandezza di Dio. Ed ecco come mai è solo facendoci piccoli che possiamo conoscere, toccare con mano la grandezza di Dio. Ecco come mai. Perché? Perché noi celebriamo la sua grandezza nel momento in cui si fa piccolo, si abbassa. Ecco perché solo questo abbassamento, questo essere piccolo, questo spogliarci, ci può far conoscere la grandezza di Dio. E qui abbiamo due tipi di esperienze di timore del Signore e di sperimentare la distanza tra noi e Dio. Anzitutto nell'Oriente cristiano, nell'Esicano, abbiamo già visto con, ad esempio, l'esperienza contemplativa per eccellenza, che è il peccatore perdonato. Quindi l'esperienza della coscienza di quello che abbiamo fatto, di ciò che siamo, ma allo stesso tempo la gioia e la grandezza di un amore che ci abbraccia e ci perdona. Da noi in Occidente è stato abbastanza frequente sentirsi, utilizziamo il coltello di Santa Faustina Kowalska, che è efficace, una goccia d'acqua in un oceano d'amore. Quindi un altro modo per vivere e sperimentare il timore del Signore nella nostra vita. Allora, se poi c'era... Quindi, utilizzando questa chiave di lettura, soprattutto per affrontare i nostri brani evangelici, riusciamo a capire come mai, ad esempio, prendiamo l'occhio della vedova, l'evangelista ci porta quel fatto lì, come gesto, come esempio di dono totale di Dio. Perché più piccola di una povera vedova che guarda solo Dio, che sa solo Gesù quello che ha fatto e non lo sa nessun altro, chi c'è? Ma è lì, è in quella piccolezza che noi celebriamo la grandezza di Dio e riusciamo a toccarla, a scoprirla, a conoscerla. Concludendo un po' anche il discorso che abbiamo fatto ieri e stamattina, la via che ci viene tracciata e su questo i padri del deserto avevano ragione, la nostra vita è contrassegnata dalla lotta che a volte porta a una tristezza prova. Quindi ci sono dei momenti, qui possiamo riprendere l'immagine biblica del parto per far sì che nasca l'uomo nuovo, che contrassegnano la nostra condizione. Per cui non possiamo immaginare un momento della nostra vita spirituale che non sia contrassegnato da questa lotta. Perché? Perché i padri ci dicono questa è un po' la nostra condizione per arrivare al Regno dei Cieli. Secondo luogo, il farsi piccoli. La lotta e lo sforzo è quello di farsi piccoli e di essere piccoli. E qui è decisivo mettersi che cosa? Proprio in ascolto della parola. Perché? Perché è un po' dalla parola che viene, o meglio, è la parola che determina il nostro essere piccoli, che ci dice come dobbiamo essere piccoli. E bisogna ritornare a quello. Oggi va rimarcata l'importanza del meditare in senso patristico la parola del Signore, non tanto come un esercizio intellettuale dove imparo tante belle cose, ma la parola deve essere letta con la nostra vita. Dobbiamo imparare a leggerla con la nostra vita. Perché? Perché un po' come diciamo ieri con qualcuno a tavola, se non mettiamo quella parola troviamo altre parole. Che sia qualche buona rivelazione, anche qualche buon testo, perché è vero, possono diventare addirittura alternative alla parola, perché se noi andiamo a leggere i padri, pur nella loro coscienza dell'importanza di quello che dicevano, rimandavano sempre costantemente all'ascolto della parola. Erano coscienti e a noi ci dicono, attento, che quello che dico sia importante, ma più importante ancora è ascoltare la parola e ti consegno come arrivare ad ascoltarla. Ecco il passaggio fondamentale, ma è faticoso. Non è facile, perché occorre vincere delle resistenze. Perché? Perché nel nostro cuore abbiamo accolto tante, tante cose. A volte cose buone, a volte cose cattive, a volte cose a metà, a volte cose che ci dissipano, che ci distraggono, che ci distolgono. Quindi, e lo vedremo già subito oggi con Marta e Maria. Un secondo passaggio importante è la condizione di attesa, che deve essere un'attesa vigile, un'attesa paziente, un'attesa cosciente, a volte anche accettando il fatto di cadere e di sbagliare. Succede. L'importante è rialzarsi e riprendere il cammino. A volte noi immaginiamo o desideriamo un percorso per noi e per gli altri senza errori, senza sbagli, senza difficoltà, magari una vita senza passare attraverso momenti di tiepidezza. No, ci sono, succede. Oggi tutti li hanno passati, anche i grandi santi li hanno passati. Su questo è molto interessante, perché forse nella nostra letteratura questo aspetto, anche leggendo i santi, è un po' messo da parte, non è molto evidenziato, è sempre tenuto in secondo piano. Ma ad esempio un racconto molto bello, non so se l'anno scorso ve l'ho già letto, ve l'ho già consigliato, che però è efficace e io lo consiglio sempre come lettura, è Le mie missioni in Siberia, che parla di questo monaco e racconta un po' la sua storia. All'inizio è una storia abbastanza, tra virgolette, stile di padre. Questo che ha grandi desideri, va addirittura sul Monte Athos, impara la vita dei monaci, quindi si forma e non è l'ultimo arrivato, è un bravo, promettente monaco. Torna, nell'ortodossia si può, si innamora di una donna, non è ancora ordinato, quindi decidono di sposarsi, e parla col vescovo, il vescovo consente, interviene la mamma del vescovo che per certi versi aveva un occhio più lungo, e convince suo figlio a non sposarlo. E lui lo convoca e dice: ascolta, ci ho ripensato, non ti sposerò mai e non acconsentirò mai al tuo matrimonio. E gli spiega i motivi. Lui va in crisi e tenta il suicidio. E per miracolo di Dio non va bene il suo tentativo. Da lì comincia a fatica a rialzarsi, la storia di tante vite, di tanti anche buoni religiosi, ma non solo, la vita finita qua. Tutto Zelante allora si dà all'annuncio ed è stupendo il dialogo con i buddhisti, dove lui va, fa tutto sul bell'annuncio, loro lo ascoltano. Quando ha detto tutte le sue cose, bene, adesso abbiamo ascoltato te. Ti dico perché non crediamo sulla base di quello che fanno i cristiani, ortodossi. Cominciano a elencare una serie di cose, ma serie, non luoghi comuni. E lui rimane a molto lento. Nulla. Avrà altri di questi incontri. Alla fine di queste lunghe cadute, sconfitte così, arriverà a questo carcere in Siberia, lì troverà il terreno favorevole a questi, tra virgolette, rifiuti della società. E ci saranno e ci sono racconti di conversioni di storie bellissime. Perché mi è piaciuto e mi piace tanto questo libro, che è veramente brevissimo e semplice? Perché ci racconta una storia reale, vera, di chi ha veramente grandi desideri e vuole veramente seguire il Signore, ma per tanti motivi, un po' per incapacità, un po' perché la combina lui, un po' perché la situazione a volte è stata una doccia fredda, dove sì, lui in passato si era innamorato, ma alla fine era una cosa che non gli interessava. E stavolta viene questa manna che mannaia che gli taglia completamente la testa. La storia di tante persone che poi con fatica si rialzano, riprendono il cammino, e solo queste continue cadute rialzate alla fine trova così la sua meta finale, la suo stato e la sua condizione. Quindi è una storia molto reale, un po' depurata da tanti idealismi. Purtroppo una sorte peggiore l'ha avuta il racconto di un pellegrino russo. Tutte quelle cose che sono state censurate, ad esempio, tutte le parti dove lui critica l'ortodossia erano tolte, e hanno anche tolto un capitolo intero dove, ad esempio, lui interrompe la preghiera del cuore, la preghiera di Gesù, perché ha salito da pensieri contro la castità. Sono talmente ossessivi che lui la interrompe. Questo capitolo intero, l'ortodossia ufficiale, lo ha tolto. Per cui quando noi leggiamo, ed è già così bello, il racconto di un pellegrino russo, siamo coscienti che è censurato, che è tagliato, non è il racconto vero, originale. Quindi ci restituiscono un'altra volta una figura molto idealizzata. Ci siamo, quindi, e all'interno, per questo forse, ecco, l'unico libro, grazie al cielo, non censurato, è la Bibbia, dove ci presenta, come abbiamo visto, personaggi con le loro fatiche. Signore, morirò con te, e poi una donnina, la frase, e dice: ma tu non eri con quelli là, ma neanche per sogno, ma tu sei matta. Lui, che non avrà pietro paura di andare a morire con Cristo, ha paura di una semplice donnina. È l'uomo. Crediamo di essere chissà che cosa, poi nella situazione scopriamo di essere tante volte Brancaleone. E vabbè, ci sta, gli è servito. Poi di fatto è il grande Pietro che conosciamo, ma è passato attraverso quella sconfitta. Quindi imparare a mettere in conto che cadiamo. Importante, come ci insegna la scrittura, fiducia nel perdono del Signore, alzarci, come dicono i padri, e continuare il nostro cammino. Dall'altro lato, in ultima analisi, anche ascolto della parola e sacramenti, dove l'incontro di Gesù nel mistero pasquale celebrato nei sacramenti deve poi, grazie alla nostra preghiera quotidiana, essere così prolungato nella presenza, o meglio, la preghiera quotidiana va un po' a prolungare e a preparare quell'incontro che abbiamo avuto di Gesù morto e risorto nei sacramenti. È lì che noi attingiamo la grazia, affinché possiamo vincere la nostra battaglia spirituale. Lì noi attingiamo la grazia per diventare piccoli e per far sì che quella grazia porti frutto è un po' un cerchio, ritornare all'ascolto della parola e la preghiera che ne prolunga la sua presenza. Ma un po' riprendendo anche, e questo è un aspetto che non abbiamo fatto ieri perché eravamo un po' colti dal sonno, un po' stanchi così, l'altro elemento importante è la missione. Gesù è stato chiaro: andate e battezzate, andate e annunciate. E la gioia soprattutto è legata al sì che noi abbiamo della missione del Figlio, è strettamente legata alla sua missione. Evangelizzare non è e portare il Vangelo in tante forme, e qui mettiamoci, lo dico in senso ampio, non solo l'annuncio, perché l'annuncio deve essere legato, come dicevamo ieri, a una sequela cristica. Se non c'è la sequela cristica, per quante cose belle possa dire, non c'è l'annuncio. Dico tante cose, ma senz'altro non annuncio il Vangelo. Quindi l'annuncio, la missione, è una parte importante e integrante, è anzi un comandamento del Signore. E la gioia, il premio, tra virgolette, sta proprio nell'annuncio stesso, nella missione. Giovanni Battista, che è pieno di gioia, quando porta a compimento la sua missione. Quando la porta a compimento? Quando lo sposo e la sposa si ricongiungono. Allora l'amico dello sposo esulta, è contento. E un'altra cosa bella dei Vangeli: noi siamo gli amici di Gesù. Giovanni Battista è l'amico dello sposo, non viceversa. Perché non viceversa? Perché altrimenti si invertirebbero i ruoli e le situazioni. So che noi siamo un po' molto abituati su questa onda romantica dove Gesù è nostro amico. Non viene detto nei Vangeli che Gesù è nostro amico. Noi siamo gli amici di Gesù, perché lui rimane il centro e il maestro. Quindi i ruoli non sono mai invertiti. Quindi il ruolo della missione è fondamentale e importante, anzi essenziale, riguarda proprio il mandato di Gesù. Se vogliamo un po' l'annuncio alla quale anche la Maddalena è stata chiamata alla fine. Va e di ai miei fratelli. la missione. Qui dobbiamo un po' abituarci a questa dimensione. Perché? Perché di fatto la dimensione dell'annuncio, dell'evangelizzazione, almeno senza fare una storia, però per tanti motivi è come se avessimo perso l'importanza. Meglio, tra virgolette, dondolarsi tra me e Gesù, sì, poi prego per gli altri, piuttosto che farsi sulle maniche e mettersi in gioco fino anche a perdere la pace. Mi notavo in questi giorni, da ieri ad oggi, senza la parrocchia, la mia schiena è migliorata. Perché? Perché è faticoso, è impegnativo. E poi in più, per chi poi, come dice Papa Francesco, è altro che l'odore delle pecore addosso, il fiato sul collo delle pecore, è ancora più faticoso. Per cui sarebbe facile magari fare un po' come tanti personaggi che si creano la loro situazione e quindi si prendono il bello che vogliono loro e la difficoltà che vogliono loro. Come mai c'è, e poi ovviamente perché altrimenti ci perderebbe altro tempo, però come mai c'è ancora tendenza a fuggire dalla vita della parrocchia, ma è lì, almeno stando nel Vangelo Gaudium, dove si va a completare il nostro essere cristiani. Perché è difficile, non è facile portare avanti la missione. Occorre lì veramente imparare più di ogni altro anche ad accettare le nostre sconfitte. O come diceva ieri la nostra suora riportando le parole del nostro vescovo, accettare il no dello Spirito Santo. Io ho avuto una piccola prova l'anno scorso, volevo portare i ragazzi in montagna da di scuola, c'è venuto nessuno. È stato duro accettare questo. Poi io dicevo, insomma, signore, già non è che non ci state montare per andare in montagna, figurati se poi devo... però alla fine proprio proviamo, piuttosto che perdere l'esperienza, vediamo, non sono mai andati, a vedere cosa succede se li portiamo al mare. Sono venuti tutti. E hanno fatto tutto il programma che noi gli abbiamo proposto senza fiatare. Tanto è vero che l'albergatore alla fine ci ha detto complimenti, non abbiamo mai visto dei ragazzi così bravi. A volte accettare il no dello Spirito Santo è dura, non è facile. Per cui ecco che occorre, a mio giudizio, andare a riscoprire l'idea della missione. E qui concludo, interrogarci senza farne un'ossessione, però interrogarci, ad esempio, sì, usiamo i social e i mezzi di comunicazione, benissimo, ma facciamo anche un bel canale YouTube. Bene, la domanda è fino a che punto lo faccio per evangelizzare e fino a che punto lo faccio per me stesso, ma non solo. Questo è anche abbastanza facile. Fino a che punto ho il coraggio a volte di portare avanti quello che è il Vangelo anche andando contro una mentalità comune e accettando di pagarne le conseguenze, fino a che punto invece preferisco fare come Ronne, o con la fuori di Tello d'Oro, e perché non mi dobbiamo dare? Diamo il suo di Tello d'Oro. È forte la tentazione, perché un conto è attendere che maturino le nespole. È un conto invece dare un livello d'oro. Quindi E a che cosa ritorniamo? A quello che Papa Francesco chiama la fatica del discernimento. Tutti vorremmo le cose chiare matematiche. Chi non le vorrebbe? È sempre così nella missione? Nella mia piccola esperienza dico no. A volte bisogna attendere che maturino le nespole, perché a volte sono certe. Quindi quello che è la fatica del discernimento e missione come non solo, e qui concludo anche così cito, diciamo meglio anche nel discorso di oggi di Marta, come un intralcio al nostro cammino spirituale. L'esperienza di alcuni santi, mi ricordo il nome di quel santo che era monaco, diventa chiamato vescovo, e c'è proprio una bella lettura dove si lamenta che al tempo solo per recitare il sufficio, non ha tempo di fare nient'altro, e qualche cosa per la lettura. Basta, ha perso la sua vita spirituale, ma neanche per sogno, perché si sta dando completamente alla missione. C'è il rischio, quello bisognerà vigilare, ma non possiamo immaginare una missione o un apostolato come qualcosa che va a minare la mia vita spirituale, il mio cammino spirituale personale, il mio rapporto con il Signore. È sbagliata questa visione. Perché? Perché il Vangelo stesso ci dice che gli apostoli sono stati formati per andare alla missione. Ecco come mai bisognerà negli anni recuperare a livello proprio di cammino e percorso spirituale della missione. Per questo mi colpiva e che concludo veramente l'indicazione dell'Evangelio Gaudium di Papa Francesco, quando diceva senza quell'esperienza della parrocchia, cammino cristiano a metà, bello ma è a metà. Va a recuperare l'idea di missione, ma non solo, noi dobbiamo recuperarla anche, usiamo il nostro termine occidentale, anche come cammino spirituale, cammino di perfezione, come vita mistica. È tempo, i tempi sono maturi per fare questo passaggio. Vi ho tenuti troppo.